www.didigio.it e la storia continua. Continuo con le contraddizioni del linguaggio. Chi non ricorda le risate prodotte da certi versi dei vecchi libretti musicali del Piave, del Solera o del Cammarano, poeti, per modo di dire, di cui si contentavano i nostri grandi maestri del secolo scorso, la cui genialità sapeva peraltro anche creare dal nulla. Chi non ricorda ad esempio il famigerato verso del Ballo in Maschera: sento l'orma dei passi spietati? Ma sentire le orme, che possono soltanto essere vedute, è semplicemente uno sproposito, non già una contraddizione, come si ha nella non meno famosa estasi raggiante di pallore dello stesso libretto. È una stridente contraddizione del linguaggio che si vuole vedere altresì in un verso del pare celeberrimo della Traviata, in questo popoloso deserto che chiamano Parigi. Un deserto popoloso. Ma che razza di deserto poteva essere? E qui abbiamo invece uno di quei tanti voli poetici dove la contraddizione è solo apparente. I deserti pieni di gente non erano neppure una novità. Ma parlando degli eremiti dell'epoca del cosiddetto monachismo, un contemporaneo, nelle sue Vite Patrum, ci informa che degli eremiti nei deserti della Tebaide venirono tanti da formare una città popolosa. E il Paolo Bellezza, in una nota a piedi pagina, la 754, dell'eruditissima e importante sua opera, già citata, riporta una grande quantità di analoghe espressioni. Già, i nostri antichi dicevano «mania civitas», «mania solitudo», cioè «grande città, grande solitudine», e «non sono mai così poco solo come quando non solo». «Perché l'anima lasciata sola non è mai sola». E altre contraddizioni, sempre in mezzo alle genti e sempre solo. E in un proverbio inglese, in due si ha compagnia, in più di due nessuna. E il verso di un Milton che dice, perciò che la solitudine è spesse volte la migliore società, e parecchie altre analoghe espressioni letterarie. Nel famigerato verso del Piave, con tanto deciso, abbiamo dunque non già una vera e propria contraddizione, bensì, e neppure originale, una di quelle tante antifrasi che si usano per meglio colorire il discorso, ma che più spesso si adoperano per ironia, come ad esempio il vocabolo «réjouissance», con cui i parigini, molto propensi al linguaggio umoristico, è ironico e designano quel pezzo d'osso che i macellai danno per giunta alla carne proprio ciò di cui meno si gode, di cui meno è possibile proprio rincuorarsi. Estendendo poi l'ironia, i parigini designano in secondo tempo con la stessa voce «réjouissance» la donna molto magra, nella quale perciò non rimane proprio nulla da godere. Talvolta l'ironia viene anche da sé, casualmente, e in certi casi la contraddizione del linguaggio diventa davvero stridente, come quando, per rimanere al vecchio godere, si dice di un impiegato «gode lo stipendio di lire», eccetera. Uno stipendio che forse non gli basta a cavarsi la fame? Ah, a proposito, anzi, lo stesso verbo godere, il dovidio, nelle sue Correzioni ai Promessi Sposi, si meraviglia dello strano uso che esso ha in milanese. Possono sentirsi, egli osserva, delle frasi come la seguente: Non mi piace questo formaggio, ma c'è in casa e bisogna goderlo. E proprio le parole che più nettamente e più precisamente esprimono un'idea sono quelle che maggiormente possono dare origine a quelle anfibologie, forse anche qui per contraddizione. Chissà, la parola dovere, che subito suggerisce l'idea di rettitudine, di giustizia, tanto che si dice il colpevole deve scontare il proprio fallo, questa parola poté far cantare il Berni nel capitolo in una lode del dubito. Questa parola poté far vantare al Berni nel capitolo in lode del debito. Debito è fare altrui le cose oneste. Adunque fare un debito è far bene. I quali versi ricordano un piccolo aneddoto del grande nipote dello storico Guicciardini. Un tale che i libri menavano in prigione per debito protestava. Gli altri vanno in prigione per aver fatto ciò che non dovevano. Io invece perché feci il debito mio. Figurarsi se di queste facili, quasi direi, naturale anfibologie, non debbano approfittare gli scrittori e gli oratori politici. Famosa è rimasta la sentenza di Cicerone: siamo servi delle leggi per poter essere liberi. E Robespierre dichiarava: io sono schiavo della libertà. Cosicché, attualmente, invertiti i termini, si potrebbe definire la Russia una terra liberissima di miseri schiavi, nella quale liberissima terra si può quindi vedere e toccare con mano e quanto più si ha di libertà, tanto meno se ne fruisce. Cosa già di gran tempo, ma purtroppo inutilmente predicata da Francesco Guicciardini nei suoi ricordi. Un popolo, quanto più vuole usare la libertà, tanto meno la gode e tanto più cade nella tirannide o in un vivere che non è migliore della tirannide. E poiché tanto nel piccolo come nel grande le stesse cose si rassomigliano, avendo un vocabolo francese, maîtresse, innanzitutto il significato di padrona. Invece Stendhal, parlando della Grande Maîtresse, ne parla di un personaggio che la chiama la piccola servente. Un'abbondante miniera di contraddizioni verbale si potrebbe rinvenire nelle espressioni che si sogliono usare per esaltare o anche offendere. Il massimo insulto, come il massimo encomio, giungono del pari a se spesso a non significare più nulla. A questo riguardo il già citato Bellezza osserva: dare dell'imbecille o del farabutto a chi sia imbecille o farabutto in modo straordinario non ha nessun valore. Noto che, nello stesso modo, o si vuole nel modo proprio opposto, dare dell'illustrissimo a un uomo che sia davvero illustre sarebbe quasi un denigrarlo. Certo, un diminuirlo, perché dell'illustrissimo delle lettere, dell'illustrissimo lo si dà ormai già a chiunque, negli indirizzi e anche nelle lettere. Eppure, in grammatica, illustrissimo dovrebbe essere superlativo. Parimenti, chiamare semplicemente bella una donna che sia straordinariamente bella sarebbe offenderla. Cosicché, per qualificarla come tale, si ricorre a delle iperboli, alle preziosità più ridicole del linguaggio. Vi sono, insomma, tali altezze e tali bassezze che il linguaggio non riesce più ad esprimere e vi si rinuncia addirittura. In molte lingue il vocabolo per significare Dio è colui che non si nomina. Viceversa, certe cose diventano innominabili perché troppo infami o troppo sudice. E le parole che le esprimono sono, e così scrisse Manzoni, di quelle parole delle quali, quando si vogliono stampare, non si pone che l'iniziale con alcuni puntini, di quelle parole che esprimono o ciò che vi sia di più sozzo o ciò che non sa più da riverito. Delle curiosità relative agli insulti, per sfogarsi coi quali, non avevi l'espressione alcuna di vituperio, che a certa gente sembra abbastanza efficace. Ho fatto da alcuni anni in qua un'abbondante raccolta delle sedute parlamentari, non del nostro paese soltanto. Quando mezzo secolo addietro Sardou mise in bocca a un suo personaggio, il Rabagas, se ne ricorda bene che per fare un onorevole bisogna prima disonorarlo. Il motto parve tanto sanguinoso che suscitò in molti un grido di raccapriccio e di indignazione. Adesso farebbe a malapena sorridere, poiché certi deputati provvedono essi stessi a disonorarsi a vicenda. Ma degli insulti, come pure delle imprecazioni e bestemmie, mi sono già occupato nel 1912 con una serie di breve di Et ab hic at ab hoc, che con gli altri dedicanti agli intercalari, alle ecolalie, eccetera, diventeranno gran parte del mio nuovo volume, Le malattie del linguaggio. Nuovo volume. Perciò con la raccolta cui ho accennato mi riservo di arricchire il capitolo delle ingiurie. Qui, per chiudere questa breve rassegna delle contraddizioni del linguaggio, poiché ho fatto parola delle anfibologie per dimostrare con quale cautela conviene farne uso. E riporterò grazioso casetto raccontato da Dino Provenzal nel suo divertentissimo e meritevole Manuale del perfetto professore. Un ispettore del Ministro della Pubblica Istruzione, incaricato di giudicare se certo istituto fosse degno di pareggiamento, dichiarò nella sua relazione che quell'istituto era impareggiabile. Ma il Ministero forse, per aver letto soltanto la conclusione, intese la parola nel senso che quell'istituto era tanto perfetto da non poter essere pareggiato ad alcun altro e quindi, essendo impareggiabile, lo pareggiò. Non meno pericoloso è adoperare l'ironia, che è un'altra arma, essa parte a doppio taglio. In una novella dello strappaparola, il padrone manda il proprio servo, poco solerte, a comprare qualche cosa e, acconsegnatogli il denaro corrente, gli dice: «Va e sta un anno a tornare». Il servo, cui torna comodo prendere il comando alla lettera, ritorna appunto un anno dopo. Il padrone lo cita davanti al giudice, per fargli avere il castigo che gli ritiene dovuto. Ma il giudice gli dà ragione al servo.